タラッタッタ
イエーイ。じゃあじゃあせーのハハハッケ
ースプーマ
ケスキーフケブルッテペルソネ。Buonaserissima.
Vi starete nostri... chiedendo perché questa introduzione, se state ascoltando in diretta e non dal podcast, non sapete che questo è l'episodio numero 200.
Dai,
per 4 anni che facciamo sta puttanata.
Sì. Non che mettiamo la sigla così, intendiamo la trasmissione nel toto.
Che culo, eh. Vabbè, stasera siamo pregni di notizie per
senza pelati
per festeggiare l'episodio numero 200
in anonima autogestione anarchica
e con la partecipazione più tardi, appena riusciremo a stabilire il collegamento, perché come al solito è un casino,
con
Suzette da un posto non meglio identificato dalla Francia.
Oh yeah.
Ciao Netto,
Mewi,
andiamo. Sì, cominciamo, prego, vai.
Vado io.
Vai,
ok, partiamo dalle patate bollenti che non ho assolutamente letto. Partiamo da Punto Informatica, partiamo da Vault 7. Come al solito, ogni settimana ci sforna Wikileaks questo bel release di vulnerabilità accuratamente selezionato e sponsorizzato dalla CIA. Grazie, grazie veramente di cuore e di culo. Allora, vediamo. Abbiamo una release che si chiama Rayton. Rayton. Come si legge?
Rayton.
Può essere. Vale a dire il progetto Umbrage Component Library, UCL. UCL. Ah. Sicuramente. Gestito da un contractor Rayton Blackbird Technology. Un progetto sulla ricerca di codice malevolo ed exploit utilizzabili dal controspionaggio. Allora, si parla di idee e proof of concept per realizzare dei malware in generale. Sì, e specificatamente sul controllo di connessione HTTPS, controllo da remoto, user account control, quindi quando vi autenticate su Windows, falle di flash player, bla bla bla, e non molto altro a quanto sembra, da cui la CIA ha sviluppato un malware di nome Regin, a quanto sembra, perché la Symantec ha analizzato nel 2014 il malware e a quanto sembra le firme sono state trovate proprio in questo leak di Wikileaks. Quindi attenzione ai malware della CIA, perché ovviamente sono totalmente legali. E là, evviva.
Sì, anche su questo parliamone.
Infatti,
sempre lo sono.
Sai com'è il sarcasmo?
Sì.
E, vabbè, direi che è tutto qua. Non è molto lungo l'articolo, quindi passiamo oltre.
Va bene, possiamo parlare un po' della Turchia? Così, giusto per...
Sì, anche sì.
Se vi ricordate, poco più di un anno fa c'è stato quel tentativo di colpo di Stato, andato miseramente male. E quindi cosa succede? Succede che appena... che una certa l'anniversario di questo tentato colpo di Stato, ovvero il 15 luglio, i turchi ogni volta che facevano una telefonata si sono trovati una bella sorpresina. Si sono trovati al posto di tu, anzi prima di tu, si sono trovati la voce registrata. No, ancora meglio. Si sono trovati la voce registrata di Erdogan che dava il seguente comunicato. Come presidente invio le mie congratulazioni per il 15 luglio, giorno nazionale della democrazia e dell'unità, e auguro a tutti i martiri la pietà e agli eroi che hanno sconfitto il colpo di Stato salute e benessere. Cioè praticamente messaggi di propaganda ogni volta che fai una telefonata. Che figata non è?
Insomma, Ataturk verrà messo da parte per Erdogan come era nazionale,
a quanto pare.
Una figata.
E quindi insomma questi nuovi canali di propaganda che...
telefonici.
No. Va bene, hai qualcos'altro da dire di interessante finché stabiliamo il collegamento con la Francia?
Che belle notizie. Parliamo dei siti di scambio droga che hanno chiuso?
No, quello ne parliamo un po' più avanti, se
va
non
bene.
Ti dispiace.
Ok. Allora parliamo di telefonia satellitare craccata. A quanto sembra, dei ricercatori di qualche università cinese non meglio precisata, e attenzione, non è la Carnegie Mellon,
in Cina, la Carnegie Mellon.
La Carnegie Mellon University onorevole. Quanto siamo razzisti, che bella cosa, scusate. Tutti i nostri cari cinesi in ascolto, mi raccomando, continuate a fare i nostri
ad ascoltare Tecnocontrollo.
Tecnocontrollo e a fare i nostri sushi senza sputarci dentro, grazie magari.
Vai avanti.
Allora, continuiamo con le notizie. Che bella autogestione, cazzo.
Che hanno combinato con questi telefoni?
Hanno combinato che i mattacchioni di queste università, questi grandi cinesi, che sono dei bravi matematici, hanno decifrato le comunicazioni criptate basate sullo standard GMR2, Geo Mobile Radio Interface 2. Cosa è successo? Che questi cavolo di apparecchi satellitari montano l'implementazione hardware e software di questo sistema di crittografia, questo protocollo. Questo protocollo è basato su un cifrario di flusso con chiave simmetrica di 64 bit. A quanto sembra, hanno trovato il modo di reversare il procedimento di crittatura del dato in chiaro verso crittatura. Cosa è successo? Analizzando i circuiti interni e il software su cui è basato, quindi il firmware, e quindi reversando tutto quanto, quindi analizzando le cose in assembly, suppongo, o in C.
Credo che tu ti stia ponendo la domanda sbagliata, comunque.
Sì, sono andato troppo sullo specifico.
No, ti stai proprio ponendo la domanda sbagliata, andiamo avanti.
Ok.
Anche perché essendo un protocollo standard è noto, e sono noti gli algoritmi.
Sì, è che l'articolo parlava di reverse engineering,
sì, reverse engineering vuol dire del protocollo, non del software.
Sì,
vuol dire mettersi a vedere che cazzo sta passando tra i due punti.
Evidentemente ho detto una cazzata, quanto sembra. Non l'avevo immaginato, e va bene. Allora, vediamo un po'. Nel paper dicono che la chiave è ridotta, analizzando un frame di 15 byte, ha una grandezza di 2 alla 13 bit, quindi molto più indovinabile, diciamo.
E sono
quindi
circa 8000 byte, 8 kilobyte.
Sì, esatto. Quindi diciamo che con un attacco statistico a quel punto si può risalire in breve tempo alla chiave. Anche perché a quanto pare i mattacchioni anche nel 2012-2013 erano riusciti a realizzare degli exploit su questo protocollo, ma diciamo erano molto complessi e non erano attuabili al momento. Questo invece sì, e quindi con una comunicazione a 3.3 GHz la chiave è stata recuperata in 2 centesimi di secondo utilizzando 6 KB di memoria.
Not bad.
Eh già, mica cazzi.
E a proposito di cazzi,
in teoria
siamo riusciti a fare il collegamento.
Sentite le mani che si sfregano.
Sì, siamo riusciti, sta fermo, a fare il collegamento con Suzette, quindi ciao Suzette, bentornata in trasmissione.
Ciao a tutti.
Cosa ci racconti di bello oggi?
Allora, io ho trovato su internet qualcosa che, devo ammettere, ci lascia col beneficio del dubbio, nel senso che non sono riuscita a risalire se si tratti di una notizia reale o semplicemente di un'operazione di marketing o un po' entrambe le cose. Allora, di cosa stiamo parlando? Un sito di webcam, una webcam platform che si chiama Camsoda, ha annunciato.
Scusa se ti interrompo, un sito di webcam in che senso?
Nel senso di webcam zozze.
Ah, ok, scusa.
Scusa. Che bella cosa internet.
Incredibile cosa si fa oggi con la plastica, andiamo pure avanti.
E con le lenti dell'ottica,
vabbè. Sì, vai, dici.
Allora, questo sito che si chiama Camsoda ha annunciato sul proprio, presumibilmente, blog, credo, di aver messo a punto una tecnologia che si chiama Decometrix, ovvero una tecnologia proprietaria di riconoscimento del pene da utilizzare al posto della password. Ovvero, cosa dovrebbero poter fare? un utente che voglia connettersi a questa piattaforma dovrebbe fornire una prima foto del proprio pene che poi andrebbe rinviata ogni volta a, non so esattamente come funzioni, ma
è tutto molto interessante,
al sistema che dovrebbe poi riconoscerne le caratteristiche, perché comunque i peni hanno delle variazioni in termini di taglia, colore e diciamo reticolo delle vene,
scappucciamento,
sì, insomma,
dettagli.
Ci sono tutti quei dettagli che rendono un pene diverso dall'altro,
giusto? Già.
E quindi sostanzialmente il cos'è il VP, scusate?
Il VP?
Il glicerolo vegetale? No.
Non credo.
No, il VG. VP?
Penso sia Vice President.
Ah sì, possibile.
Magari ci dai un po' di contesto.
Sì, insomma, è qualcuno che parla per la Camsoda.
Allora sì, è il Vice President.
Ok. Comunque costui avrebbe sostenuto che appunto per evitare diciamo che tali informazioni personali vengano condivise con persone con le quali non le si vuole condividere, la biometrica ha appunto cominciato a riscuotere un certo successo per rendere diciamo il livello di sicurezza più alto, più sicuro. E siccome appunto c'è chi usa le impronte digitali, chi l'iride, perché non utilizzare il pene? Che normalmente sostiene appunto il povero ingenuo Darren Press, dovrebbe essere qualcosa di non esposto al pubblico, la maggior parte delle volte tenuto sotto i vestiti e condiviso soltanto con le persone a cui si tiene e del quale ci si fida. Povero ingenuo, se sapesse quante foto di questo genere io ricevo continuamente, quindi io sarei...
Ma richieste?
Sì e no, diciamo. No, va bene, diciamo di no allora, dai.
Per lo più no, per cui appunto, povero uomo, cioè lui non si rende conto del fatto che di fatto una donna come me potrebbe entrare... in qualsiasi momento nell'account.
E parliamo di donne che entrano, attenzione, parliamo di peni, di donne che entrano,
donne che entrano tramite peni
con patate.
Ma... per cui sì, purtroppo appunto diciamo che io non so se questa notizia sia vera o meno, perché dal loro blog non sono riuscita a capire se si tratti di qualcosa di reale, non vengono dati maggiori dettagli per capire,
per
però è abbastanza divertente appunto che si arrivi a questo in un sito del genere, perché fa anche capire sostanzialmente quanto uomini che frequentano questo tipo di siti possono non avere remore a calarsi i pantaloni e mostrare il proprio pene, perché tanto non si vede la faccia, ma le teste di cazzo che sono si vedono benissimo.
Benissimo. Ora,
ma scusa, vogliamo anche dire qual è il problema con i dati biometrici, giusto per ricordarlo?
Sì, vai.
Qual è il problema di usare i dati biometrici come password? Che se qualcuno ve li ruba, tipo fa una foto del vostro occhio, lo ricrea un'impronta digitale
o anche del pene, giusto?
Del pene, a questo
un calco
punto.
Del pene, chi ha un calco del pene altrui a casa?
Fondamentalmente, se si riesce a ricreare una copia di questa parte del vostro corpo, qualunque essa sia, si può entrare nel vostro account e voi non avete la possibilità di cambiare la password, per così dire. Quindi i dati biometrici va bene usarli come login, ma non va assolutamente bene usarli come password. Inculchiamocelo bene in quelle testacce, sperando che qualcuno che fa questo lavoro ci stia ascoltando.
Bene.
Posso fare un ultimo commento? A questo punto c'è da sperare che qualche nuova Lorena Bobbitt provveda a rubare
Gesù.
Le password a questi individui.
Io tante volte mi chiedo perché ti diamo la linea ogni tanto.
Perché ci pone tanti bei quesiti, sinceramente.
Okay. Comunque resta con noi, perché poi so che abbiamo un'altra notizia che...
No,
aspetta un secondo. Dicevo, resta in linea, che poi abbiamo una notizia che sono sicuro ci farà piacere avere un tuo commento a riguardo. Volevi dire qualcosa?
Sì, in realtà io volevo fare delle domandine,
cioè... su questo argomento?
Sì, è che mi si è bloccato il mouse nel frattempo, non capisco perché.
Sì, vabbè,
Sul serio,
ti conviene fare velocemente, se no sti cazzi le tue domande, andiamo avanti, eh?
Va bene, praticamente io mi chiedo, io mi domando veramente, ma il pene deve essere eretto?
Me lo sono chiesto anch'io, se devo essere sincero.
In effetti non lo dice il sito, ma presumibilmente sì, perché presumo che in erezione determinate caratteristiche siano più rilevanti e meglio rilevanti.
Visibili.
Esatto.
Tipo le venature quando il pene si regge con
o anche
il sangue,
non so, la curvatura, per esempio.
Giusto, che non si vede da quando non è.
Io non so se voi da casa state sentendo la musica di sottofondo.
Poi io mi chiedo, ma per gli utenti più anziani, che magari ai quali hanno qualche problema vista l'età.
Scusa,
io mi chiedo.
Scusa, posso dire? Andiamo avanti col Cristo, per favore.
Ma è un problema?
Ma
gli utenti più anziani.
Anziano continua ad andare nel sexy shop come ha sempre fatto.
Dici, ma se non vuole farsi vedere, vuole andarsi a vedere le lesbicone in cam. Cioè, deve pigliarsi il Viagra solo per fare il login.
Ragazzi, possiamo tornare al tecnocontrollo, per favore.
Va bene.
Fermare la musica di Quark e tornare al tecnocontrollo.
Ok.
Grazie. Posso andare avanti?
Sì, assolutamente. Il mio mouse non va più avanti, ma va bene.
Non è un problema.
Comunque non avevate una trasmissione così, forse da sempre.
Guarda. Era 200, dovevamo farla scoppiettante, cazzo. È per forza di cose, è naturale. Come
hai
il login con il computer,
per favore.
Sì.
Grazie.
Certo.
Allora, cerchiamo di riportare un minimo di serietà in questa trasmissione, se possibile. La vedo dura. Allora, Dio buono, ragazzi.
Ce la fai? Perché sennò vado io.
No, vado io. Allora, in California comincia ad esserci un problema. Cominciano ad esserci pochi braccianti agricoli e più robot. Qual è il problema? Il problema è che negli ultimi anni...
Volta di robot.
Stai zitto. Allora, in California in realtà la maggior parte del lavoro agricolo lo facevano a quanto pare gli immigrati messicani, più o meno clandestini. Cosa è successo? Questi immigrati messicani stanno invecchiando e quindi non lavorano più, non possono più. Tu ridi,
però. Guarda di welfare, cazzo.
Stanno invecchiando e non lavorano più nelle cose, nelle fattorie. Non solo, questo si combina col fatto che si è ridotta drasticamente per via di varie politiche, muri. l'immigrazione dal Messico.
Ah, sti cazzo di costruttori di case, che schifo, i muri.
Già, si è ridotta appunto l'immigrazione di nuova linfa dal Messico, e giustamente i giovani americani, soprattutto col fatto che stanno aprendo un sacco di industrie manifatturiere nella zona, preferiscono appunto andare a lavorare in fabbrica che non andare a lavorare nei campi.
Scusa, ma per industrie manifatturiere?
Dai, per favore!
Stiamo parlando di seghe?
No, basta, per favore, seriamente. Se no ti tolgo il collegamento, per favore.
Io non ci posso credere.
Allora,
la Francia è malata, ragazzi.
C'è qualcosa nell'acqua,
molto
secondo
perverso.
Me. Gesù buono. Allora, appunto, preferiscono dedicarsi al manifatturiero che non a... all'agricoltura. Questo cosa comporta? Primo, che i salari aumentano, sono aumentati tipo del 13% in pochi anni. Il problema è che, nonostante l'aumento dei salari, continua a non esserci manodopera, quindi costa meno robotizzare il tutto. Qual è il problema? Che sti cazzo di robot non sono ancora perfettamente adeguati alla raccolta di frutta e verdura per i più svariati motivi. Per esempio, il fatto che rischino di danneggiare esteticamente la frutta, o anche il semplice fatto che magari il terreno su cui crescono queste piante non è esattamente pianeggiante, anzi è parecchio dissestato, e quindi i robot fanno parecchia fatica a muoversi. Sì. O il fatto che le vigne siano costruite in modo tale da rendere facile la raccolta da parte di uomini, ma non da parte di robot. O addirittura il fatto che si sono selezionati tipi di piante che sono state fatte apposta per crescere in determinati periodi, o per avere determinate caratteristiche fisiche che non sono compatibili con l'uso dei robot. Si sta pensando per esempio di introdurre una varietà di pomodoro che ha la buccia molto più spessa, così quando cade sul nastro trasportatore non si ammacca, puttanate del genere, per appunto facilitare il lavoro dei robot nell'agricoltura. Ora, a me spiace dare questa notizia così in breve, perché secondo me è un argomento estremamente interessante, però visto che ci piace parlare di queste cose, ho pensato che fosse il caso di condividerla con voi, e magari ne parliamo più approfonditamente quando torna il pelato, fondamentalmente, perché è quello che ne sa di queste cose, si interessa parecchio di queste cose. Vedo un ping da Susette, spero voglia dire una cosa seria e non un'altra stronzata.
Del resto chi dovrebbe parlare di pomodori se non il pelato?
Giustamente.
Che dirà, ovviamente? Cazzo, lasciamo la Fiat e i robot e andiamo a lavorare nelle farm. Figa.
Vabbè, andiamo avanti. Vogliamo parlare di quella notizia che su cui poi volevamo chiedere un commento a Susette, così poi le stacchiamo il collegamento e ha finito di dire puttanate.
Sì, mi sembra giusto.
Vai, prego.
Lo spazio serietà languisce quest'oggi. Grazie al mio astro agronomo di fiducia, parliamo di porno. E parliamo di bambini.
E parliamo di Regno Unito, per la precisione.
Sì, tre cose che non vanno molto d'accordo, a quanto sembra. Perché, a quanto sembra anche, ci sarà un Digital Economy Act.
C'è già stato, stanno cercando di integrarlo.
Ecco, questo è un compendio al Digital Economy Act.
Emendamento, penso tu intenda dire.
È molto più semplice, grazie, tendo a complicarmi la vita. Che dice cosa? Praticamente vorrebbero usare l'autenticazione tramite carta di credito su tutti i siti porno. Però
aspetta, perché? Prima.
Perché chi è minorenne non può avere una carta di credito. Quindi dicono,
cosa che per esempio in Italia non è vera, è giusto per...
Ok, non avevo coscienza.
Cioè, se è cointestata coi genitori, se può fare.
Ok.
Per esempio una Poste Pay, per dire una puttanata.
Molto figo, bene. Quindi qui non funzionerebbe, ma a quanto sembra in Inghilterra, alla corte di Sua Maestà, la regina d'Inghilterra, questa cosa ha senso, perché a quanto sembra nessuno sotto i 18 anni può avere una carta di credito, quindi non può accedere ai siti porno. Ora, per porno cosa intendiamo? Intendiamo forse YouPorn, 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 Pornhub,
RedTube, Xhamster, XX.
Senti com'è, culturato, sprizza cultura questa trasmissione.
Culo aperto non è un sito
aperto,
porno.
No,
che ci crediate o meno, non è un sito porno.
No, culoaperto.com non è un sito porno. E cosa sarà questa definizione di porno? No, in realtà potrebbe includere anche tutti i siti che includono del nudismo, che esso sia artistico o meno, io suppongo. Per cui pensate un po' alle implicazioni pratiche che potrebbe avere questa legge un po' malformata.
Per darvi una misura, in questo momento sono considerati contenuti filtrati dal punto di vista della pornografia, non mi ricordo se 4 milioni di siti web nel Regno Unito.
Così ho letto anch'io.
Giusto per dare una misura di quanto vasta sia l'idea di porno in questo momento.
Si dice che vogliono approvare questa cosa entro un anno.
Che culo.
Quindi vabbè, aspettiamo e vediamo. Ovviamente.
Sì, aspetta, c'è un altro problema. Il fatto che, per esempio, se ci fosse un leak. No, più che altro, se ci fosse un leak di questi dati, non solo avrebbero il nome e avrebbero in mano la carta di credito, avrebbero in mano anche le preferenze dei video che guardano queste persone.
Quindi è tipo: io posso usare la tua carta di credito, se me la blocchi, vado a dire a tua moglie cosa hai guardato su YouTube.
No, non solo, semplicemente su YouTube, certo.
Certo, certo.
Semplicemente se c'è un leak di dati, per qualsiasi motivo, impiegato scontento, attacco informatico o quant'altro, tiriamo fuori la lista dei porno che guarda David Cameron, per esempio, e la pubblichiamo. Potrebbe non essere una cattiva idea, tra l'altro.
Gente che non è ricattabile, chiaramente, ma va bene.
No, infatti, volevamo appunto il commento di Susette.
Io non fatico a credere che sicuramente le aziende, i grossi del settore, avranno qualcosa da dire, nel senso che per il sito porno a pagamento il problema non si pone, perché comunque dopo un po' richiedono comunque un servizio a pagamento di cui, in cui è necessaria la carta di credito. Il problema è che il fattore di successo di piattaforme di porn sharing, tipo appunto tutto il gruppo di Pornhub e YouPorn, è proprio il fatto che l'accesso sia semplice e senza necessità di sottoscrizione, e quindi chi entra nel sito guarda e basta. Questo è uno step in più che renderebbe il tutto più complicato, ma non solo per i minorenni. Quindi sinceramente non so, altra cosa da dire, non so se vogliamo accennarlo, è il fatto che comunque in generale l'industria del porno in questo momento comincia a mostrare preoccupazione per l'abbassamento della soglia del primo accesso a internet, alla pornografia da parte dei minorenni, che appunto è diventato sempre più basso ed è diventato sempre più, diciamo, non protetto e non consapevole. E se a preoccuparsi di questo è addirittura un personaggio di spicco nel mondo del porno come James Dean, forse sì, la faccenda comincia ad essere rilevante.
Va bene, io direi che possiamo chiudere con quella notizia del Dipartimento di Giustizia, che dici?
Io avevo un'altra domanda, effettivamente.
Va bene, sentiamo, forza.
La domanda...
Non, guarda, se dici cazzate, giuro, fermo no. Tutto e non facciamo e non registriamo niente.
Dai, non sono cazzate, è una domanda seria. Cioè, ragazzi, a questo punto si potrebbe fare l'autenticazione di tutti i siti porno, con chiaramente basandosi sulla foto del pene, sì, ma basandosi anche sull'età di quel pene, perché chiaramente se uno non ha, diciamo, i peli, è chiaramente un minorenne.
XY.
E poi si potrebbe basare anche sulla grossezza.
Per favore, spegni questa musica.
Siamo nella pedopornografia.
Ecco, per favore. Per favore, finiamo, perché abbiamo poco tempo. Dai quella cazzo di notizia.
Va bene, quale era?
Quella del Dipartimento di Giustizia che ha chiuso il sito.
La sai meglio tu, forse, sai?
No, la sai meglio tu, secondo
me. Sei sicuro?
Comincia, poi vediamo di integrare.
Va bene, parliamo di Alphabay, che era un marketplace illegale sulla Darknet, sulla cipolla Tor. Questo Alphabay era il più grande sito di scambio gioga su internet, e chiaramente è stato inculato brutalmente, tanto per stare sul porno, da FBI e Europol, e che hanno fatto delle indagini, sono riusciti a risalire tramite una leggerezza del proprietario ai loro server, praticamente, ha sequestrato tutto, suppongo. E
più che i loro server, sono riusciti a risalire alla persona.
Sì, ecco, giusto. Tendo sempre a complicarmi la vita. E non ne so molto altro.
Beh, perché non c'è molto altro da dire, in realtà, a parte che il fatto che aveva un volume d'affari molto alto. In realtà sì, sarebbe una cosa dal punto di vista investigativo interessante, ma la tralasciamo, cioè la diciamo molto in breve. Poco prima avevano beccato il proprietario di un altro sito di questo genere, ma non l'avevano chiuso perché aspettavano che una volta chiuso questo tutti si buttassero sull'altro per beccare quali erano sui due mercati contemporaneamente. Vabbè, ovviamente il tutto diventa un bello spottino contro Tor, contro le cryptocurrency, in particolare usavano Bitcoin, Ethereum e Monero, e sul fatto, secondo il Dipartimento di Giustizia, che non esiste l'anonimato totale anche con Tor. Il che vuol dire semplicemente state attenti a come lo usate. Per esempio, quando mandate una mail tramite il vostro sito su un hidden service, assicuratevi che non ci siano le intestazioni del vostro account di email su Hotmail con il vostro nome e cognome.
Ogni riferimento è puramente casuale,
ogni riferimento è puramente
mica
casuale.
Questa indagine del
no, la cosa importante da dire semplicemente è che di solito quando succedono questo genere di operazioni, cioè quando vanno in porto questo genere di operazioni, è perché qualcuno appunto ha commesso una leggerezza. Non è un problema intrinseco di Tor o di Bitcoin o di che cazzo, è perché qualcuno non ha applicato correttamente operational security e quindi ha fatto una puttanata che esula dall'uso di Tor o di una cryptocurrency e si è fatto semplicemente beccare per una, cioè con tecniche investigative più che normali. Ciò detto, la trasmissione si conclude qui perché qualcuno ha tirato per le lunghe incazzate.
Ops.
E ci sentiamo la settimana prossima. Ricordiamo che questa è la trasmissione numero 200. Tanti cari saluti e soprattutto no!
Guardate Super Quark! Imparate i temi!